Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that
Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone,
Chiara Pappalardo
e stasera c'è con noi anche Ortensia Giovannini, un'insegnante di scuola secondaria di primo grado.
Buonasera.
Allora, iniziamo ricordandovi i numeri per contattarci, li conoscete già ma non si sa mai, quindi se volete chiamarci in diretta 02 33 001 001. Se volete scriverci 331 62 14 013, e se volete invece scriverci una mail diretta a @popolarenetwork.it. Allora, stasera nella penultima puntata, perché il 23 non ci saremo, perché l'abbiamo già detto, sarete tutti in giro a cantare per Milano, vorremmo parlare di musica, a scuola e di musica e scuola. Dunque, la musica, lo sappiamo, è una delle esperienze più universali che accomunano tutti gli esseri umani, ci accompagna fin dall'infanzia, attraversa le diverse fasi della vita e si intreccia con i nostri ricordi, con le emozioni, con le nostre relazioni. Praticamente non esiste società umana che non abbia sviluppato forme musicali proprie, e questo è segno che la musica risponde a un bisogno profondo della persona. Ed è particolarmente vero, se ci pensiamo, per i ragazzi e per gli adolescenti di cui noi parliamo e vogliamo continuare a parlare. Le canzoni che ascoltano i ragazzi contribuiscono a costruire le loro identità personale e sociale, questo fin da quando sono piccoli. Attraverso la musica esprimono emozioni oppure danno voce a sentimenti che talvolta, lo sappiamo bene noi insegnanti, faticano a comunicare con le parole. Esplorano aspetti di se stessi e del mondo che li circonda, e la musica così diventa uno strumento di conoscenza e di crescita. Avremo modo di parlarne con i nostri ospiti, ma anche di relazione.
Sì, e se la musica svolge un ruolo così importante nella vita delle persone, è naturale chiedersi quale posto debba avere nella scuola. La risposta che il sistema educativo italiano ha dato progressivamente a questa domanda è stata quella di riconoscere la musica come parte integrante della formazione di ogni cittadino. L'ingresso dell'educazione musicale nella scuola italiana infatti si colloca all'interno di una delle più rilevanti riforme della storia repubblicana, che è la riforma della scuola media unica del 1962.
E per comprenderne il significato bisogna ricordare il contesto di quegli anni. L'Italia stava vivendo profonde trasformazioni economiche e sociali. Cresceva l'idea che l'istruzione dovesse essere accessibile a tutti e che la scuola quindi avesse il compito non soltanto di preparare al lavoro, ma anche di garantire a ogni cittadino l'accesso alla cultura. La scuola media unica nasce proprio con questo obiettivo: superare le barriere che in precedenza limitavano le opportunità educative di molti giovani e offrire a tutti un percorso comune di formazione. Ma l'idea di cultura che ispirava quella riforma era ampia e particolarmente ambiziosa. Non si pensava soltanto infatti alle discipline considerate più direttamente utili o funzionali, come la matematica, l'italiano, le scienze o le lingue. Si riteneva che una formazione autenticamente democratica dovesse comprendere anche la dimensione artistica, la dimensione espressiva ed estetica della persona. Ed è in questa prospettiva che trovano spazio l'educazione artistica e l'educazione musicale.
La musica in questo modo non è più considerata una competenza riservata a chi frequenta il conservatorio o a chi intende intraprendere una carriera professionale nel settore, e invece diventa un patrimonio culturale che tutti hanno il diritto di conoscere e anche di praticare. Attraverso la musica la scuola può educare all'ascolto, alla sensibilità estetica, alla creatività, alla collaborazione, alla comprensione di una parte importantissima della scuola e della cultura dell'umanità, della storia e della cultura dell'umanità. E da allora il ruolo della musica nella scuola italiana si è progressivamente consolidato, fino ad arrivare alle esperienze delle scuole secondarie di primo grado con sezione indirizzo musicale e alle esperienze dei licei musicali, dove l'educazione musicale si affianca allo studio dello strumento e alla pratica d'insieme.
Ed è proprio da qui che vogliamo partire oggi, e cioè dal rapporto tra musica e scuola e dal valore educativo dell'esperienza musicale e anche dal modo in cui questa, sia dentro sia fuori la scuola, contribuisce alla formazione dei ragazzi. Non soltanto, lo ripeteremo più volte in questa sera, come futuri musicisti, ma come cittadini e come persone. E ne parleremo con Ortensia, che abbiamo già detto è qui con noi, che insegna educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado. Ortensia, per esempio, ha realizzato con alcuni colleghe dei progetti che intrecciano musica, storia e cittadinanza.
E poi sentiremo al telefono Silvia Catasta, che è un'insegnante di flauto traverso alla scuola secondaria di primo grado in sezione indirizzo musicale. E poi saranno con noi anche Loredana Arcaro, che anche lei insegna flauto traverso ma al liceo musicale, e Milo Petillo, che ha frequentato il liceo musicale da studente e quindi ce lo racconterà dal suo punto di vista. Infine sentiremo per una breve chiacchierata Muru Butu, che è un rapper e docente di filosofia al liceo, che ogni giorno incontra gli adolescenti da entrambi i lati, da quello della cattedra e da quello del palco.
E allora Ortensia, sei qua e partiamo da te. Qual è oggi? Ti facciamo una domanda, come dire, di un contenitore molto ampio, poi tu dici quello che vuoi. Qual è il senso per te dell'educazione musicale a scuola? Che cosa si fa davvero durante le tue lezioni e che cosa vorresti che restasse ai ragazzi al termine di questo percorso?
Grazie. L'educazione musicale in questo periodo storico per me a scuola ha un senso enorme, perché l'ascolto musicale è dei ragazzi con cui io lavoro, quindi prima, seconda e terza, chiamiamole media, per non mettere 100 ore a dire. Ascoltano tanta musica, ma in maniera frammentata e spesso senza davvero soffermarsi ad ascoltare quello che effettivamente passa dalle loro orecchie. E quindi quello che io mi prefiggo come obiettivo principale è cercare di trasformare un consumo quotidiano, un ascolto quindi passivo, in un'esperienza che diventi più consapevole. E se si comincia a comprendere, se i ragazzi cominciano a comprendere che la musica è anche altro oltre a un intrattenimento o un sottofondo, si può cominciare a produrre in loro un ascolto attivo. E spesso io prima passo da un ascolto emotivo, cioè chiedo a loro quali sono le canzoni che ascoltano, perché le ascoltano, quali emozioni provocano in loro, ma poi l'ascolto attivo invece significa anche andare a vedere perché una canzone piuttosto che un'altra effettivamente mi provoca quell'emozione, quel sentimento. È la canzone che scelgo. Un sacco di ragazze hanno le loro canzoni preferite per piangere quando litigano con la mamma.
Me lo ricordo anch'io delle mie figlie.
Ma cosa c'è dentro quelle fargli capire cosa c'è dentro? Lo strumento è l'uso della voce, è una certa costruzione musicale che mi crea quel nodo allo stomaco, le farfalle nello stomaco. E quindi poi però si arriva a parlare anche di tante altre cose, perché si parla della loro identità. Ragazzi che magari sono arrivati in Italia da poco tempo si portano dietro le loro canzoni di un paese che però magari adesso non possono vedere più, ma continuano a tenere un ponte, quindi vanno avanti anche
attraverso la musica.
Attraverso la musica. E poi ci sono le canzoni per stare con le amiche o con gli amici, e quindi lì si parla anche di che tipo di relazione c'è, o al parco o quando si trovano a casa a studiare c'è la canzone da ascoltare per fare, che è una cosa che effettivamente esisteva anche quando andavo a scuola io, ma da insegnante adesso sono portata dall'altra parte a riflettere insieme a loro. Perché quella, con quella ballo, con quella piango, con quella magari,
penso all'amore.
Esatto. E in teoria, come è stata pensata la musica nella scuola, noi dovremmo trasmettere dei concetti anche legati a questioni un pochino più ostiche, come la teoria musicale o l'acustica o l'organologia. E il problema è che studiarli in astratto non lascerebbe nessuna traccia. Per cui ciò che io provo a fare ogni volta è farle diventare qualcosa che sia un'esperienza attiva, tangibile, maneggiabile. Per esempio, spesso con le classi prime, ogni volta ovviamente il progetto cambia un po', ma lavoro cercando di far inventare a loro degli strumenti. E il progetto è sempre, il titolo è sempre Strumenti della Fantasia. Ovviamente prima io spiego a loro perché uno è un cordofono, perché uno è un idiofono, eccetera, ma poi loro devono inventarli, devono costruirli, un certo tipo di suono devono riuscire a farglielo produrre e poi sono loro che devono classificarli e spiegarne il funzionamento. In prima però si fa epica e quindi poi loro devono inventare il mito
dello strumento.
Certo. Quindi andando a ripescare anche cose fatte in altre discipline, perché un altro grosso problema è spesso per loro pensare che la musica sia un mondo a parte e che non sia parte di una storia, di una cultura o di una società. Questo tipo di lavoro di solito viene fatto in gruppi e in prima è particolarmente importante perché questi ragazzi devono imparare a conoscersi e imparare a conoscere le diverse competenze che ognuno di loro ha e quindi a saperle anche sfruttare, perché magari qualcuno è più abile con le mani ma non è così tanto bravo a scrivere, quindi qualcuno scriverà il mito e qualcuno invece costruirà lo strumento.
E poi tu li fai cantare?
Io li faccio cantare, ma li faccio cantare sempre, li faccio cantare cose che provengono da tempi, periodi storici diversi, culture diverse, e li faccio cantare anche mischiando un po' le carte, mischiando le classi, perché insomma, negli anni in cui io ho lavorato ho sempre avuto la fortuna di poter collaborare con i colleghi e il fatto di poter cantare in coro diventa per loro un momento dove non c'è la paura di esporsi individualmente, ma diventa uno spazio dove provare a fare e soprattutto dove imparare ad ascoltare gli altri e anche imparare ad ascoltare noi.
Certo.
Perché mettere insieme 60 ragazzini non consente di giocare, consente sì di ridere, di scherzare, di stare bene.
Però poi devono stare a ritmo.
Ci sono delle regole, ci sono delle modalità con cui stare all'interno della classe grande che non sono quelle di una ricreazione, perché altrimenti non verrebbe fuori nulla.
Ma Ortensia, ci hai portato infatti qualcosa, ci hai portato un audio?
Vi ho portato un audio perché un paio d'anni fa abbiamo fatto un progetto molto bello in seconda, con le seconde, in cui lavorando sulla storia abbiamo però insegnato ai ragazzi i canti partigiani. Quello che era importante dal punto di vista musicale è che i canti partigiani fondamentalmente si basano su canti popolari, per cui normalmente la struttura musicale
è semplice.
Ma sono canti corali, quindi si ritorna al principio di convivenza e in realtà la trasmissione orale presuppone un ascolto, è un gioco tra io che ti trasmetto una melodia e tu che la devi ripetere. E quindi questo sistema ha consentito anche di creare con queste classi una sorta di memoria collettiva, perché come funzionavano veramente i canti di tradizione orale e come sono i canti dei partigiani, perché ovviamente c'era bisogno di riadattarli, c'era bisogno di sistemarli sopra una chitarra, che non è come cantare in un bivacco quando si è partigiani, no? E quindi questo ha consentito, credo, a questi ragazzi di aggiungere alla storia una dimensione emotiva, perché a un certo punto si sono affezionati a questi brani, ma anche corporea, perché senza l'uso del corpo, senza un certo tipo di consapevolezza, anche di interpretazione. Esatto, cioè. non era possibile cantarli con un senso. Quindi vi ho portato un pezzettino, per me è stata un'esperienza bellissima questo lavoro, perché credo, anche perché queste seconde poi, la prima volta che abbiamo fatto questo spettacolo, hanno cantato davanti ai loro compagni di prima e di terza, per cui sono diventati loro la voce della scuola e hanno fatto diventare meno lontana una storia che per loro in realtà lo è, perché per loro sembra che sia passato tantissimo tempo.
Certo.
Ascoltiamo.
Una memoria necessaria. Il 28 dicembre di quest'anno è stato l'anniversario della morte dei fratelli Cerro. sette fratelli partigiani, tirati da Reggio Emilia nel 1940.
Vabbè, grazie Ortensia, io mi commuovo sempre, poi con i sette fratelli cervi ancora di più. Quindi grazie di questo meraviglioso regalo. E, allora, restiamo ancora alla scuola media, la secondaria di primo grado, ma sentiamo un'altra voce e abbiamo raggiunto adesso al telefono Silvia Catasta, che è insegnante di flauto traverso, anche se in questo momento Silvia è in aspettativa dalla scuola perché da aprile ha assunto un incarico di docenza al Conservatorio di Messina. Allora Silvia, benvenuta e grazie per essere
buonasera.
Con noi. Ciao, buonasera. Senti, di solito tu lavori ogni giorno con i ragazzi che hanno tra gli 11 e i 14 anni. Allora vogliamo chiederti in apertura, nella tua esperienza, che cosa significa insegnare uno strumento oggi a quest'età?
A quest'età significa dare in mano uno strumento per la scoperta. Cioè non, almeno per quanto riguarda la mia visione da insegnante di strumento alle scuole medie, io non mi focalizzo su un percorso che poi li porti al liceo musicale o al conservatorio, o almeno non è quello il mio primo pensiero. Poi qualora loro vogliono, desiderino fare quel percorso, ovviamente io sono lì per loro. Però tendenzialmente io utilizzo il flauto nel mio caso proprio come mezzo, un mezzo di scoperta, mezzo di acquisizione di competenze trasversali, no? Quali anche semplicemente il metodo di studio, perché per imparare uno strumento occorre ripetere più volte, educare il proprio corpo a una postura, a dei movimenti, a dei gesti che siano non soltanto fisici, ma anche nel caso di strumenti a fiato anche riguardano tutto l'apparato respiratorio, e quindi anche una dedizione quotidiana ad imparare un po' alla volta. È la quotidianità che ti fa diventare bravo, e questo lo trasponi in qualsiasi altro ambito, in qualsiasi altra materia, solo che è estremamente esplicito con uno strumento in mano, perché quello, cioè, non abbiamo scorciatoie purtroppo. Ecco, ed è anche uno strumento per una formazione di una sensibilità individuale, perché vanno a scoprire delle cose attraverso uno strumento che altrimenti difficilmente riescono a scoprire nella loro quotidianità, a meno che uno non abbia in famiglia qualche genitore appassionato di musica, ecco.
Certo.
Silvia, come dicevamo, da qualche tempo insegna al conservatorio e ci è venuto questa domanda, questa curiosità: perché oggi alcune persone scelgono di iscriversi al conservatorio? Che cosa gli spinge? Ambizioni, sogni o anche solo la passione?
Attualmente il conservatorio vede tanti tipi di iscritti. Io insegno composizione, anzi tecniche compositive pop rock, che è una disciplina nuova praticamente degli ultimi anni, quindi io ho degli allievi che hanno 20 anni, come quelli che arrivano dal primo triennio, ma come ho anche allievi che sono sia al secondo diploma, oppure che non hanno mai potuto avere un diploma, un pezzo di carta, perché non esistevano questi corsi, o allievi di 50 anni che vogliono un attestato dei loro sacrifici, della loro passione che li ha portati magari anche a fare un altro lavoro, però continuano a dedicarsi quotidianamente alla musica. Quindi i ragazzi, i più giovani, sicuramente hanno delle ambizioni, hanno dei sogni, ed è così che deve essere. I ragazzi devono continuare ad avere dei sogni, e la musica deve continuare a far sognare sia loro che l'ascolta. E poi ci sono quelli che non riescono a stare senza e sono quelli che veramente danno forse più contributo alla musica, all'arte della musica, perché sono quelli che la farebbero comunque, a prescindere dal lavoro, a prescindere da un ritorno di consensi, no? Non soltanto economico.
Bene, no, interessante, ma quindi scusami, questa è una curiosità personale, tu sei al conservatorio, sei in aspettativa e poi capirai che cosa succede, se
Sì.
rimanere lì o se... Ok,
Sì,
quindi
esatto.
questo ancora non lo sappiamo. Allora, volevamo chiedere anche, tu stai un attimo con noi Silvia, se puoi, a Ortensia, che lo ricordiamo agli ascoltatori, Silvia Catassa che al telefono con noi insegna strumento, Ortensia Giovannini. Insegna invece educazione musicale alle scuole medie. E allora ci ha raccontato appunto di progetti anche trasversali. La domanda però è: abbiamo detto che l'educazione musicale è entrata nella scuola nel 1962 con la nascita della scuola media, ma invece alla primaria che succede? Esiste?
Alla primaria esiste, nel senso che musica è una disciplina curricolare obbligatoria, che però normalmente viene, secondo insomma, la nostra legislazione, viene affidata ai docenti di classe, che però sono solitamente affiancati, almeno per un certo periodo, da esperti esterni o docenti specializzati.
Un po' come l'educazione motoria.
Sì, come sta succedendo adesso per educazione motoria, per quanto riguarda musica, è un processo che invece esiste
Da un bel
da
po'.
più tempo. E nel mio caso mi è capitato più volte nel corso della mia carriera di insegnante di essere un'esperta esterna, sia prima di essere di ruolo come docente di educazione musicale che dopo. E sono esperienze molto significative e molto importanti in realtà, perché e a me hanno consentito di riflettere molto, perché se è vero che la collaborazione anche nella secondaria di primo grado, ma in generale nella scuola, fra discipline diverse è indispensabile, alla primaria una cosa molto importante è il fatto che una competenza specialistica incontri la conoscenza profonda che le maestre hanno dei bambini,
Certo.
anche perché entrando da esperto esterno tu li vedi veramente soltanto un'ora alla settimana. Quindi l'esperto deve portare la propedeutica, la pratica strumentale, vocale, l'alfabetizzazione musicale, e ovviamente questo declinato nei
Certo,
diversi
per i
livelli
vari
in
anni,
base a diverse
sì.
età, ma quindi stiamo parlando di strumenti metodologici e progettuali che sono, come dire, specifici, ma questi devono assolutamente innestarsi sulla conoscenza del gruppo, dei bisogni e delle fragilità che questi bambini hanno, perché è una situazione molto delicata, cioè un bambino che si spaventa, mettiamola così, davanti al fare musica, poi sarà sempre più difficile tirarlo dentro
Certo.
nella secondaria di primo grado. E quello che io faccio e quello che normalmente però ho visto fare anche di altri esperti sono percorsi molto pratici, cioè dove si prova, dove si osserva, dove si fa un'ipotesi, si sbaglia, si riprova, perché l'apprendimento è a 360 gradi attivo.
E situazionale, come abbiamo
Esatto.
detto, molte, molte volte. Ok, e allora Silvia ti scusa, ma ti salutiamo perché ovviamente siamo al limite della tempistica che ci eravamo
Certo, buona
programmate.
serata allora.
Grazie
Grazie Silvia.
mille, grazie.
Grazie,
Grazie.
Ciao, ciao, grazie. E grazie Ortensia. E niente, siamo un po' in ritardo, quindi non vi facciamo ascoltare una canzone adesso che avevamo in mente, magari riusciamo a farlo più avanti, stiamo parlando di musica, abbiamo sentito Ortensia che è qui con noi e adesso poi la ritireremo in mezzo alle nostre chiacchiere, quindi abbiamo parlato sia di educazione musicale alla scuola secondaria di primo grado e sia di strumento, perché ci sono delle scuole che offrono anche la possibilità di studiare strumento. E vogliamo restare sempre a scuola, però cambiamo leggermente prospettiva.
Aspetta, scusa, forse abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, sono io.
Ciao, sei tu.
Sono la
Ciao.
nonna, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ascolta, no, venuto di chiamare perché mio figlio,
sì?
Che adesso ha 40 anni, era uno dei primi a Como che ha fatto avviamento musicale.
Mm, sì? Oddio, sei scomparsa.
Oh, sì.
No.
Ah, peccato.
Beh, richiama, se ce la fai, richiama, che adesso ci hai lasciato così un po' con la curiosità. E, quindi mentre aspettiamo la telefonata della... Ha detto, sono una nonna, scusami, ma non hai detto come ti chiami. Stavamo dicendo che restiamo sempre a scuola, ma volevamo cambiare leggermente prospettiva perché parliamo del liceo musicale adesso, che è un indirizzo particolare, perché a differenza degli altri licei prevede una prova di accesso per verificare le competenze e le attitudini musicali. E allora con noi ci sono un insegnante e un ex studente, Loredana Arcaro, che è docente di flauto traverso, e Milo Petillo, che quel liceo musicale l'ha frequentato da studente. Intanto benvenuti entrambi, Loredana e Milo, ci siete?
Ci sono, grazie.
Aspettate che ha ritelefonato la persona di...
Quindi state un attimo in onda. Eccoti, ci sei? Sei tornata?
Sì, ciao, sono Giovanna, la nonna.
Ciao Giovanna, perfetto.
No, stavo dicendo, mio figlio è stata un'esperienza per lui un po' agitato, un po' fuori norma. Mm. Lo chiamavano un po' così. E però niente, lui voleva fare musicale perché io stessa, ma io sono una ballerina di liscio, non è che sono una che ha fatto musica, no? Però ritenevo, e condivido con voi, molto importante, l'avevo già fatto fare chitarra,
sì,
privatamente, solo che nella scuola non c'era e lui ha scelto pianoforte. Quando l'ho portato a casa, cerco di essere veloce, mi ha detto, o mi danno il pianoforte o non faccio niente, no?
Sì.
E vabbè, invece gliel'hanno dato e così. Poi è andato alle tastiere, eccetera. La cosa brutta è stata che poi che io ho preso anche un pianoforte a noleggio, poi l'ho pagato, eccetera. Ci abbiamo in giro sto pianoforte perché qui in casa non ci sta.
E lui ha smesso.
E non ha più preso in mano niente. Ecco.
Grazie.
Niente, il mio nipotino, volevo dare questo esempio,
sì,
sta facendo la seconda elementare. E io gli chiedevo, ma non ti fanno fare almeno le note, queste robe? Ho cercato io di coinvolgere. Poi c'è stata una sorpresa, mi dice mio figlio, se vuoi venire, guarda che c'è la festa dei bambini che cantano. È stato molto interessante con questo esterno che è venuto, e il tema era che ogni classe cantava una canzone, no?
Sì.
E erano vestiti ogni classe, la prima, la seconda, la terza, la quinta, in modo con la maglietta diversa, tutti insieme. È cantato tutto sul tema di salvare il pianeta. A me è sembrato molto importante.
Molto, molto importante e molto carino. Grazie Giovanna.
Perché
del...
facevano la canzone, esempio io ho detto non so se posso venire o star qui perché l'età è un po' così. Lui mi ha detto nonna, stasera guarda le stelle, e la loro canzone era proprio quella di guardare le stelle.
Bellissimo,
bellissimo.
Grazie, grazie mille Giovanna.
Problemi di convivenza perché è un po' più scuro degli altri.
Ah, vabbè,
magari però la musica aiuta.
La provincia un po' in difficoltà. Sì.
Grazie mille per averci raccontato questa esperienza.
Ripeto,
grazie.
Ritengo importante,
certo,
faranno quello che vogliono. E per finire, mio figlio che voleva fare allora il liceo musicale non c'era ancora, almeno a Como non c'era.
Adesso per fortuna invece c'è. Dai
grazie.
Giovanna, grazie, saluta il nipotino.
Ciao,
grazie,
ciao. Grazie mille.
Ciao.
Ed eccoci, allora torniamo a Loredana e Emilio. Loredana, andiamo subito da te. Domanda diretta, come funziona concretamente questo percorso e perché è prevista una selezione d'ingresso?
Stiamo parlando del liceo musicale e sentiamo Loredana Arcaro, che è un insegnante di flauto traverso.
Buonasera a tutti innanzitutto, vi ringrazio di avermi ospitato. Cosa posso dire? Allora, il liceo musicale è una realtà molto articolata e anche molto affascinante. Perché è prevista una prova d'ingresso? È una domanda complessa a cui rispondere. Diciamo così che quando sono stati concepiti i licei musicali si immaginava una prosecuzione anche di quello che già avveniva nelle scuole medie,
okay,
dove ci sono le scuole medie a indirizzo musicale, dove anche lì è prevista una prova attitudinale.
Sì.
Perché? Perché c'è bisogno di questo. Perché i ragazzi poi suoneranno nella scuola media, imparano così l'ABCD, a prendere familiarità con uno strumento, ma il liceo è un liceo con un taglio musicale dove le competenze di base strumentali sono necessarie, perché il programma che svilupperanno in 5 anni gli consentirà poi l'accesso all'alta formazione artistica, al conservatorio,
okay,
quindi direttamente all'università. Quindi è vero che c'è una prova selettiva che testa anche le capacità strumentali e l'attitudine, però certo, la vera sfida è il percorso che loro faranno, perché ci sono tutte le materie di un liceo musicale, quindi loro possono iscriversi a qualunque facoltà universitaria, non solo musicale, perché la preparazione di base è liceale, con in più
lo strumento,
una cosa che negli altri licei non c'è, cioè la possibilità di studiare non uno ma 2 strumenti e le materie di indirizzo, che sono teoria, analisi e composizione, tecnologie musicali, una materia unica, e storia della musica.
Ok, ok. Senti,
Milo. Ciao Milo. Allora, Milo,
sì,
è...
ciao
Milo, lo ridiciamo per gli ascoltatori, è un ex studente del liceo musicale, quindi tu insomma questa esperienza l'hai vissuta in prima persona. Ma prima di entrare al liceo musicale, che idea ti eri fatto di questa scuola e che cosa hai scoperto dopo, una volta dentro, che magari non ti aspettavi?
Sì, diciamo che io comunque venivo già appunto dalle medie musicali, indirizzo musicale, quindi avevo le idee più o meno chiare, diciamo, di quel che mi attendeva, e quindi uno spazio comunque incentrato sulla musica, però come già detto dalla professoressa, appunto, con la possibilità di non dover per forza alla fine sfociare nel conservatorio, ma poter fare anche diverse facoltà universitarie, cosa che poi alla fine è quella che ho fatto io. Per cui ho trovato anche, l'ho scelto alla fine proprio per questo, perché a 14 anni non ero pienamente convinto, anzi diciamo non molto, di continuare appunto e di fare proprio il professionista musicista, per cui l'idea di avere la possibilità di poi poter fare l'università mi ha fatto scegliere quello. E le novità invece che ho trovato sono state più che altro riguardo le materie che mi sono trovato ad affrontare. In primis appunto tecnologie musicali, come detto dalla professoressa, perché appunto sono d'accordo sul fatto che sia una materia unica, e secondo me pian piano, andando sempre più avanti con gli anni, diventerà sempre più speciale, come dire, perché quando l'ho fatta io è stata la base della musica a computer, e quindi mettere insieme programmi di registrazione insieme ad altre cose, e insomma l'ho trovato molto interessante, ma anche tutte le materie di musica d'insieme che mi hanno fatto capire che insomma c'erano diverse modalità di poter sperimentare il suonare con gli altri, e non soltanto appunto fare una big band come avevo fatto alle medie.
Una big band. Senti, per curiosità, che strumenti hai suoni?
Io ho suonato pianoforte, quello diciamo con cui era il mio primo strumento, e poi ho fatto tromba. E sono stato anche fortunato perché nel test di ammissione appunto tu dai delle preferenze degli strumenti che vorresti, e fortunatamente sono state accolte entrambe, quindi ho fatto e continuo a suonare il pianoforte, mentre la tromba purtroppo è stata abbandonata.
Vabbè, però insomma, uno te lo porti dietro, direi.
No? Esatto, e invece, assolutamente.
Torniamo dalla professoressa Loredana Arcaro un momento. Loredana, in questi anni hai osservato centinaia di adolescenti che scelgono la musica come percorso di studio. Che cosa hai capito del loro rapporto con la musica? Com'è questo rapporto che loro hanno con la musica?
Beh, è molto affascinante vedere negli occhi dei ragazzi che fanno gli esami di ammissione il desiderio di intraprendere questo percorso, la paura di essere pronti, è un universo tutto da scoprire, quindi anche il nostro compito di docenti è farli sentire nel posto giusto e guidarli poi anche nel percorso che loro fanno. Perché è un'età abbastanza anche delicata, no? I ragazzi sono in grande trasformazione e la musica li affianca in una maniera incredibile. Tanti ragazzi timidi tirano fuori un'energia e una capacità di esprimersi proprio grazie alla loro abilità strumentale che nessuno potrebbe immaginare. Si vedono delle cose meravigliose in questo percorso.
Che bello sentire, è bellissimo sentire gli insegnanti quando parlano così dei ragazzi. Scusami, ti ho interrotto.
Sì, è un'emozione perché impariamo a crescere con loro, anche a modificare, no? Tutta una serie anche di nostre modalità di far lezione, perché diciamo che la società si trasforma velocemente e anche noi dobbiamo avere questa abilità di trasformarci con i ragazzi che cambiano. Perché io faccio l'insegnante nel liceo musicale da 10 anni e sono molto fortunata perché sto crescendo insieme ai ragazzi con cui ho la fortuna di lavorare.
Certo.
Lo dico senza molto, perché così è una sfida anche per capire, perché noi facciamo anche spesso e volentieri delle lezioni individuali.
Sì.
Abbiamo una didattica fortemente personalizzata. Possiamo trovare uno studente timido, possiamo trovare uno studente super estroverso dobbiamo trovare l'alchimia giusta per mettere in vibrazione, diciamo, le loro corde più, ed è una bella sfida. Spesso la vinciamo,
bene.
Qualche volta possiamo anche fallire, ma cerchiamo sempre di andare in fondo al percorso.
Certo, grazie Loredana, bellissime parole. Milo, senti, ma un'ultima domanda, una nostra curiosità. Abbiamo detto prima, oggi molti ragazzi ascoltano, forse tutti, la musica in modo proprio continuo, un po' di sottofondo. Tu che hai scelto anche di studiarla, pensi che sia cambiato il tuo modo di ascoltare la musica?
Ma secondo me in qualche modo sì, sia riguardo alla scelta, sia i miei gusti, che comunque sono cambiati, maturati sicuramente grazie a una conoscenza più approfondita della musica, e sia anche nell'ascolto. A pensarci così, forse la cosa che mi viene in mente è, in generale, diciamo, fare una maggiore attenzione al tappeto musicale che viene fatto, soprattutto oggi che si sente sempre più musica meno concentrata sugli strumenti, più sulla voce o su strumenti elettronici. Ecco, io cerco sempre in qualche modo di concentrarmi sugli strumenti veri, quindi sulla colonna sonora, insomma, sul tappeto musicale che viene fatto sotto.
Bene, grazie, vi ringraziamo e siamo molto felici che siate stati con noi.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao Milo, ciao Loredana.
Ciao.
Buona serata.
Ciao, ciao.
Buona serata.
Ciao. We'll be right back.
non riusciamo a ascoltare neanche tutta Madonna. Pazienza, pazienza. Stiamo parlando, buonasera, siamo tornati a Fuori Registro e stiamo parlando di musica. Abbiamo appena sentito Milo Petillo e Loredana Arcaro, un ex studente, una docente del liceo musicale, e ora restiamo sempre in tema di scuola e musica, però cambiamo appunto registro. E quindi il nostro prossimo ospite è Alessio Mariani, in arte Murubutu. Alessio è rapper, ma è anche docente di filosofia al liceo e quindi è una persona che vive ogni giorno due mondi che spesso si pensa siano lontani, e quindi vorremmo capire un po' da lui se è così. Alessio, benvenuto. Ci sei?
Buonasera, salute a tutte e a tutti.
Buonasera Alessio.
Buonasera. Senti Alessio, tu ogni giorno, abbiamo detto, vivi due esperienze che spesso vengono considerate lontane. Sei insegnante di filosofia e sei rapper. E allora ti chiediamo, questi mondi quanto dialogano? Cioè la musica entra nella tua attività didattica e viceversa la scuola entra nella tua scrittura?
Ma sì, diciamo che io amo dire che fondamentalmente faccio sempre lo stesso lavoro, sia sul palco che dietro la cattedra, e cioè cerco di veicolare dei contenuti di tipo culturale in modo accattivante. E quindi penso che sia attraverso la didattica tradizionale, ma anche attraverso, insomma, l'arte e la musica, si possano trasmettere dei contenuti e favorire l'emancipazione delle giovani generazioni.
Ma da insegnante e da musicista, tu osservi gli adolescenti da un punto di vista particolare. Che cosa ti sembra che la musica rappresenti oggi per loro? Perché spesso diciamo che i ragazzi ascoltano musica, ma forse attraverso la musica loro costruiscono anche identità, appartenenze, dei loro modi di stare al mondo. Tu cosa vedi nei tuoi studenti e nel pubblico che segue i tuoi concerti?
Sì, io vedo che la musica ha un ruolo fondamentale nelle loro vite, ascoltano musica in continuazione, come hai detto giustamente tu, costruiscono la loro identità attraverso la musica, la condivisione della musica, come si è sempre fatto. Adesso però che ci sono dei mezzi che permettono una condivisione immediata, continua, a volto febbrile, chiaramente è un ruolo che esiste ancora di più questo. Io vedo tantissimi processi di identificazione e anche ricerca di costellazioni valoriali attraverso la musica, e questo avviene in classe, dove ho a che fare con gli adolescenti diversi anche, però tutti accomunati da questo processo, e a maggior ragione nei concerti, dove invece c'è una fascia di utenza selezionata che viene lì perché è molto molto prossima alla musica.
E, va bene, veniamo a un tema un pochetto scomodo, non per te, ma insomma magari per qualcun altro. Il rap nasce come un linguaggio capace di raccontare esperienze, conflitti, ingiustizie, periferie, e oggi il panorama è molto vario e comprende anche produzioni con dei contenuti sessisti o violenti, insomma sicuramente fortemente stereotipati. Allora, la domanda è questa: quando un ragazzo, tu insegni al liceo, però sì, te la facciamo lo stesso, sei comunque un insegnante, quando un ragazzo di 12 o 13 anni canta a memoria un testo con immagini di questo tipo, secondo te che cosa sta facendo davvero? Sta aderendo a quei contenuti, cerca altro, riconoscimento, provocazione, appartenenza?
Sì, del resto la domanda vale anche se questo ragazzo
è più grande,
14,
certo.
15, 16.
Certo, certo. Sì, però secondo me la differenza di tipo storico è proprio questa. Faccio una grandissima sintesi, è una cosa di cui parlo spesso nei miei talk in giro per l'Italia, dove ovviamente la trap la fa da principe dal punto di vista dell'osservazione che si può fare sui nuovi fenomeni e su questi fenomeni di cui abbiamo parlato. Non è che questa cosa non sia mai esistita fra i giovani, cioè parliamoci chiaro, non è che la trap sia la cosa peggiore che esista nella storia della musica, e la storia della musica è piena di contenuti diseducativi. La grande differenza adesso è però che questi contenuti fortemente diseducativi vengono ascoltati da una fascia di utenza anagraficamente molto bassa, e che quindi è meno strumentata per interpretarli. Fanno fatica a interpretare la finzione che c'è spesso dietro questi messaggi, dietro queste forme espressive, perché sono piccoli per l'appunto, ed è questo quindi il grande problema che rappresenta i contenuti della trap in questi momenti.
Eh sì,
Grazie Alessio, aspetta, rimani un po' con noi, chiediamo un'opinione anche a Ortensia e poi torniamo a te. Allora Ortensia, sì. Quindi secondo te davanti a questi linguaggi, a questi contenuti di cui abbiamo accennato adesso, che sono, abbiamo detto, appunto violenti, sessisti, stereotipati, quale dovrebbe essere il ruolo della scuola? Cioè in che modo la scuola deve dare gli strumenti per capire? Li ignoriamo, li contrastiamo, entriamo in dialogo e costruiamo uno sguardo critico e come?
Allora, dal mio punto di vista, ignorarli o dire non si ascolta non serve assolutamente a niente, perché rende, per alcuni, il fatto di vietare rende ancora più affascinante qualcosa che, come dire, sembra pericoloso, cattivo, e visto che si costruiscono proprio le identità su questo, ti vieto qualcosa. Siamo in anni in cui, come dire, quello che secondo me è importante fare, che è anche un po' quello che diceva Murbuto, è cercare di aprire, no, all'ascolto, non per dire va tutto bene, possiamo ascoltarlo come se fosse qualcosa che non è problematico, ma aprire all'ascolto per aiutarli veramente a leggere cosa c'è dentro questi testi. Perché si parla di periferie, c'è il mito della periferia, ma che cos'è veramente la periferia? E spiegare loro perché si arriva a raccontare certe cose in certe canzoni.
E anche un po' avvicinarsi a volte, no? Perché soprattutto nella scuola, chiamiamola media per capirci, e nelle scuole più eterogenee ci sono anche ragazzi che dalle periferie
arrivano.
Che dalle periferie
vengono, ma in generale quello che secondo me per loro... soprattutto su quelli più giovani risuona molto è il bisogno di riconoscimento che esce da questi testi, perché c'è il tentativo di dimostrare di aver guadagnato, c'è il tentativo di dimostrare di aver avuto successo, il tentativo di dimostrare di possedere una donna quando noi parliamo di testi sessisti. Però un'altra domanda che io mi faccio spesso è: il problema è, e come diceva anche Murbuto, non è il genere musicale, è che la musica ha la capacità di rendere visibili dei problemi che ci sono nella società, anche se andiamo a prendere canzoni anche del passato, c'era sessismo, c'era violenza verbale, c'era la visione della donna come oggetto, ma è vero che venivano ascoltate da generazioni di persone un po' più grandi e quindi con un pochino più di strumenti per capire che quella era una canzone e non era la vita sempre vera e reale.
Va bene, adesso poi continuiamo un attimo il discorso con te, ma salutiamo magari Alessio che così può andare con un'ultima domanda. Però Alessio, volevamo così che ci dessi un consiglio, se potessi far ascoltare agli insegnanti, questa volta non solo di musica, a tutti gli insegnanti, una canzone... magari una tua canzone per fargli entrare un po' di più nel mondo emotivo dei ragazzi di oggi, quale ci consiglieresti?
Allora sì, io vi consiglio questa canzone qua perché parla di fragilità, ma parla anche di questa grande risorsa che ha la nuova generazione, che è desiderosa di comprendersi, di cercare degli spazi di confronto soprattutto, di mettere in gioco la propria vulnerabilità. E quindi questa è tratto da un libro di autoaiuto, ha a che fare con il pregiudizio che c'è nei confronti delle fragilità, dell'handicap e dei deficit, e quindi ha a che fare soprattutto con lo stigma. Questo secondo me può aiutare noi adulti, noi insegnanti anche, a capire che c'è un mondo estremamente complesso nella nostra utenza, che è fatta di sicuramente fragilità, ma anche tantissima voglia di scoprire e di trovare dei punti di riferimento.
Però non ci hai detto il titolo.
Grecale, hai ragione. Il nome di un vento che parla della storia di Giulia, che è una ballerina non vedente.
Perfetto, la metteremo sicuramente alla fine trasmissione. Grazie Alessio di essere stato con noi, grazie mille.
A voi un abbraccio.
Grazie, un abbraccio. Grazie. E ciao. Io continuerei un attimo con Ortensia, perché ti ho un po' interrotto nel discorso. Parlavi a un certo punto di canzone, appunto, in cui si inserisce anche la violenza sulle donne, e ci avevi raccontato che avevi lavorato a scuola anche su questo, no? Attraverso no.
Abbiamo lavorato tantissimo a scuola, perché negli ultimi anni se ne parla per fortuna di più, e come dire, l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, però c'è stato un'escalation di notizie al telegiornale, sui giornali, e c'era secondo me anche bisogno da parte dei ragazzi di parlarne, e in particolare da parte dei ragazzini maschi.
Piccoli, maschi, certo.
Maschi e non così grandi, perché a un certo punto si sono trovati davanti alla difficoltà di dire va bene, ma allora cosa posso fare? O cosa posso dire? Perché comunque sia, stavo dicendo prima, anche canzoni del passato non avevano un linguaggio politically correct o vedevano la donna in maniera, diciamo, corretta, nel senso che ti pretendo, e non dico di chi è, non è esattamente, come dire, così...
una richiesta di consenso.
Esatto. E quindi tra le tante cose che abbiamo fatto, abbiamo costruito insieme ai ragazzi di terza, in questo caso perché la complessità del tema presuppone anche una capacità di rielaborazione, abbiamo rifatto una canzone che si chiama Balance Ton Qua, per usare anche le lingue straniere. Io rompo le scatole a tutti i colleghi di tutte le discipline.
Beh,
forse è chiaro ormai. E abbiamo analizzato il testo, che parla fondamentalmente del fatto di un amore, parla di un amore tossico, quindi del controllo dei messaggi, che è una cosa che loro i telefoni li usano tantissimo.
E sì, e tra l'altro sono in quell'età in cui è ancora un po' il discrimine, no? Tra invasione e così, appunto,
scelta, non è così, esatto, chiaro, perché i genitori il telefono lo possono controllare, ma forse il mio compagnetto no. E quindi poi però abbiamo anche raccolto dai ragazzi stessi le parole che loro erano abituati a sentire, e come dire, il catalogo è stato infinito. La cosa interessante è stata che i ragazzi hanno deciso di partecipare, hanno cantato sia i ragazzi maschi che i ragazzi femmine, diciamo, chi la vittima, il carnefice, mettiamola così, anche se non è così, e poi hanno prodotto anche dei testi per presentare questa canzone, di cui noi poi abbiamo fatto un video, in cui riflettevano e chiedevano agli altri, agli adulti, di in qualche modo di rendersi conto di quello che stava accadendo.
Per cui... tu, come dire, la noti da parte dei ragazzini maschi, mi viene da dire, perché con le ragazze ci rendiamo conto anche noi, forse sembra apparentemente più facile. Allora, la noti questa, come dire, se non altro, domanda o perplessità o che da parte dei ragazzi, cioè si chiedono, arrivano a una sorta di consapevolezza, si rendono conto?
Allora, ovviamente sì, alcuni sì
e altri
alcuni
no,
certo. Chi ci arriva spesso è in difficoltà, perché davvero alcuni ragazzi mi hanno detto: io non so più cosa posso dire o come lo posso dire o dov'è il discrimine, perché si passa, almeno alla scuola secondaria di primo grado, si passa da essere bambini a, tra virgolette, avere un corpo che è adulto, per cui se fino al mese prima si poteva giocare, ci si poteva toccare,
certo,
cioè, a volte è talmente repentino che c'è chi arriva prima, chi arriva dopo, e davvero sono in difficoltà. E quello che mi è piaciuto di lavorare con loro su queste cose è il fatto che si siano prestati a raccontare anche questa difficoltà e anche a cantare delle canzoni che in fin dei conti non riguardano loro,
certo,
in prima persona. E l'altra cosa che mi è piaciuta tanto è che anche ragazzi che magari venivano da famiglie o da situazioni dove c'era stata violenza in casa hanno usato queste canzoni che denunciano sessismo, che denunciano amori tossici, che denunciano violenza sulle donne, un po' anche come momento per, senza dover usare grandi parole, per cantare in qualche modo.
Per dire magari quello che appunto le parole non gli permettono di dire.
Esatto.
Allora, volevo dire questo, cambio un po' discorso.
Sì.
C'è Simone, che è un ascoltatore, che ci racconta una cosa che riguarda la nonna. Oggi è la serata delle nonne. E in realtà mi piace leggerlo anche perché prima dicevamo dei percorsi transdisciplinari, interdisciplinari, che si possono fare attraverso la musica. Però tu lo raccontavi dal punto di vista della musica. In realtà poi la musica può entrare a scuola in tantissimi modi. Simone ci racconta che la nonna ha fatto fatto una carriera inversa come insegnante per poco università, nel dopoguerra liceo, ha finito negli anni 70 alle medie come insegnante di arte. Faceva disegnare i ragazzi facendo ascoltare loro Shostakovich, Tchaikovsky e chiedendo loro di esprimere nel disegno quel che suscitava la musica nelle loro emozioni. Infatti la musica, anche fuori dalle ore di educazione musicale, si può usare e si può usare anche così. Penso anche nelle ore di motoria, si possono fare dei lavori sul ritmo, sul corpo.
Si può fare e si fa, nel senso che magari adesso si tende a farlo più con i bambini più piccoli, perché ai bambini più piccoli piace di più disegnare. Non so quanto... però io ho visto colleghi farlo, sì. Anche
noi abbiamo avuto una collega che lo faceva sempre, che faceva disegnare, sì, spesso con la musica classica. E, molto bene, siamo arrivati quindi anche stasera alla fine di questa puntata e vi ricordiamo che ci sentiamo il 30 per salutarci per l'estate e nel frattempo ci ascoltiamo Grecale di Murubutu. Ciao a tutti e a martedì 30.
A martedì.
Buonasera.
Quasi come le altre, cioè, sembra quasi che improvvisi mentre impara l'arte. Stesse scarpe bianche, guance calde. Sento il buio che si espande mentre lei diventa grande. A volte cade, si fa male, sente in sala le risate. Senta il vento fra gli spazi che non trova più. E Giulia si alza, danza e tace, cerca pace. Tiene l'aria nel torace, poi riprova un battimento. Giudizi più ingiusti, pietismi, gli insulti. Giudizi più insulsi, buonismi di tutti. E Giulia danza nella sala fino a distruggersi, sì, al palco della scala fino a distruggersi. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei. Dai, 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 fidati di te, riuscirai, riuscirai e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento. Dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo. Quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecale. L'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Poi piano piano il buio scende, non le resta scelta. La luce opaca che si spegne diventando tenebra. E non c'è più il suo stile fra le altre ballerine. Le sue scarpe appese al chiodo come due suicide. Mentre piange da tempo, soffia il vento sopra il vetro. Sembra quasi sussurrarle fra le gocce che ti stai facendo più male tu sola ogni ora. Di quanta te ne ha fatta sta sorte che ti odia. Giulia si alza tra i cocci dei sogni distrutti. La danza oltre gli occhi, nel corpo e nei flussi. Questa sera sarà l'arte qua a darle i suoi frutti. Quando ballerà con le altre di fronte a tutto e tutti. Giulia stupisce quando danza nel buio. Mentre balla sopra il palco lascia il pubblico muto. Mossi drappi di Damasco, il sipario ormai chiuso. Prima un battito solo, poi l'applauso e un diluvio. Giulia rincasa, sente il vento e il profumo. S'addormenta, sogna i lumi, poi l'applauso diffuso. Sente i fiori sopra il palco, ogni applauso futuro. E non è vero, sai che i ciechi sognano il buio. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei. Dai, 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 fidati di te, riuscirai, riuscirai e ce la fai. Danza come il vento.